File numero 18, pagina 109. I campi di Roatta. I campi gestiti dal Ministero della Guerra, cioè dall'esercito, furono quasi tutti grandi campi per parecchie migliaia di persone. In qualche caso furono sistemati in caserme o in vecchi edifici già destinati a fortezze o prigioni. In altri si trattò di luoghi di concentramento come siamo abituati a pensarli, con baracche, un robusto recinto tutto attorno, le torrette di guardia, i riflettori, eccetera. Ma in molti casi, a parte tutto l'apparato di sorveglianza, furono semplicemente delle enormi tendopoli recintate da filo spinato. Una delle caratteristiche richieste per la scelta del luogo era che fosse lontano dagli abitati e facilmente controllabili. Queste caratteristiche naturalmente erano soddisfatte al massimo dalle isole, che infatti vennero usate in gran numero, quelle della Dalmazia, come sedi di campi di concentramento. Queste non rispettavano la prima condizione, che era quella di essere sistemate in luoghi all'interno del regno, ma i comandi militari le consideravano semplicemente come campi di transito o di primo internamento e quindi necessariamente dovevano essere vicine ai luoghi dei rastrellamenti. Il più classico dei campi di concentramento fu quello di Gonars, che come campo per internati civili entrò in funzione all'inizio di marzo del 1942, ma era stato costruito già nell'autunno precedente come campo per prigionieri di guerra, contraddistinto dal numero 89. Nelle intenzioni avrebbe dovuto diventare un campo per parecchie migliaia di prigionieri, che dovevano essere russi. Ma nella primavera del 1942 era attrezzato per contenere 2.800 prigionieri. Come campo per civili arrivò a contare fino a 6.500 presenze contemporaneamente. Il campo era costituito da due recinti, il campo A e il campo B, a circa un chilometro di distanza l'uno dall'altro. Quest'ultimo, il più grande, era inoltre diviso in tre settori: Alfa, Beta e Gamma. Viene così descritto da Jozse Martinčić nel suo libro Beguiz Gonarsa, Fuga da Gonars. Jozse Martinčić, uno degli internati politici di Gonars, ebbe modo di studiare bene il campo dal momento che partecipò al progetto per la fuga del 31 agosto 1942. Il passo qui riportato è tradotto e riprodotto da Nadia Paor Verri in Oltre il filo, citazione. Il campo era recintato con una rete alta circa 3,5 metri fittamente intrecciata, con un sistema accuratamente costruito per i posti di guardia. Robusti pali in legno erano profondamente conficcati in terra e contornati con filo spinato. Nella parte interna ed esterna del recinto c'erano delle spirali di filo spinato alte 2 metri che rinforzavano la rete. La parte esterna del campo, lungo il recinto, era percorsa da una strada larga 1,5 metri che serviva alle sentinelle per le ispezioni e il cambio dei posti di guardia. Lungo questa strada, a distanza di 30 metri ognuna, si trovavano le garritte delle sentinelle, occupate saldamente nelle ore notturne. Ai lati nord e sud del campo c'erano 2 torri alte 6 metri per le sentinelle. Queste erano armate con mitragliatrici puntate verso il campo. Nelle ore notturne i riflettori sistemati sulle torri illuminavano ad intervalli di pochi minuti il campo e il circondario. Le torrette erano sistemate in modo da poter coprire col fuoco delle armi e con l'illuminazione dei riflettori tutto il campo e i suoi dintorni. La più illuminata era comunque la latrina, perché durante tutta la notte gli internati vi si affollavano. Quando il riflettore illuminava il campo in quella direzione e la sentinella nella torretta notava un assembramento di internati, li redarguiva affinché rientrassero nelle baracche. Nell'interno del campo, a ridosso e lungo il recinto, era stato delimitato uno spazio detto cintura, largo 2 metri e indicato con una fila di paletti di legno alti 30 centimetri, sormontati da un filo di ferro. Questa era la zona più pericolosa del campo, poiché le sentinelle avevano ordine di sparare senza preavviso a tutti quelli che la oltrepassavano. Questo spazio veniva chiamato cintura proibita. Un abitante di Gonars ricorda il contrasto fra il buio completo in cui erano immerse le strade del paese a causa dell'oscuramento di guerra e le luci e i riflettori del campo di concentramento che sfavillavano attorno ai 2 recinti. Il campo qui descritto era il campo B, il più grande e dalla forma molto allungata. Nell'estate del 1942, nello spiazzo centrale, vennero sistemate anche molte tende, in quanto le baracche non erano più sufficienti. Fino all'autunno del 1942 vi furono internati solo uomini, soprattutto sloveni. Dall'autunno dello stesso anno vi furono internati anche donne e bambini. I campi di Monigo di Treviso e di Chiesa Nuova di Padova, ambedue istituiti all'inizio del luglio del 1942, furono sistemati in caserme e raggiunsero la cifra di oltre 3.400 persone. Nel campo di Treviso ci furono sia uomini sia donne. Il campo di Monigo fu ricavato all'interno di una caserma militare costruita pochi anni prima della Seconda Guerra Mondiale e circondata di un muro di cinta dell'altezza di 4 metri. All'interno si trovavano 7 costruzioni in muratura. A partire dal settembre del 1942, il campo fu diviso in 2 parti tramite il filo spinato e i contatti tra i 3 reparti maschili e l'unico reparto femminile divennero assai difficili, poiché il limite tra le 2 zone era sorvegliato costantemente da alcune sentinelle. F. Scatolin, M. Trinca, A. Manesso, deportati a Treviso. La repressione antislava e il campo di concentramento di Monigo, 1942-1943, Treviso 2006. Quello di Chiesa Nuova fu un campo maschile. All'interno del campo si trovavano 6 padiglioni in muratura e 10 locali minori. Il campo era delimitato da un muro alto 4 metri, recintato con filo spinato e con 4 torri di legno armate ai lati. Dal punto di vista abitativo, le solite strutture in cemento della ex caserma davano una relativa protezione rispetto alle baracche e tende di molti campi per slavi. Per gli internati militari erano destinati appositi reparti in qualche modo più confortevoli rispetto agli internati civili. Questi internati ex militari dell'esercito jugoslavo erano tuttavia considerati come civili e quindi non ebbero il trattamento riservato ai prigionieri di guerra né a Chiesa Nuova furono possibili gli interventi del CICR. A pagina 112, l'interno di una baracca del campo di Gonars, settore maschile, pieno di internati. Il campo di Arbe, dall'estate del 1942 alla primavera del 1943, fu costituito sostanzialmente da un'enorme tendopoli destinata a contenere nelle intenzioni di Roatta almeno 20.000 persone e soltanto nella primavera del 1943 gli internati ebbero alcune baracche. Riguardo al numero degli internati, i dati dell'ufficio prigionieri di guerra, che teneva delle schede riassuntive della presenza anche per i campi per internati civili, indicano la massima presenza nel dicembre del 1942, con oltre 6.500 persone. Frank Potocnik, nel suo libro, riporta i documenti del Comando Supremo delle Forze Armate Slovenia-Dalmazia, Super Sluda, attestanti 30 trasporti di internati dal 28 luglio 1942 per un totale di 9.537, fra cui 1.296 donne e 1.039 bambini. Fra questi internati c'erano anche 2.244 ebrei, portati ad Arbe verso la fine della primavera del 1943 come internamento protettivo. Quando all'inizio di luglio 1942 vi arrivarono i primi internati, trovarono soltanto un reticolato tutto attorno a una vasta piana nella zona dell'isola chiamata Campor. Non c'erano baracche, non c'erano latrine, non c'erano cucine, non c'era un'infermeria, non c'era nulla. Agli internati, che erano anche vecchi, donne, bambini, vennero consegnate delle vecchie tende dell'esercito e su questo spiazzo, in cui ancora c'erano i residui delle recenti coltivazioni, a gruppi di 8, 10, 12, dovettero mettere in piedi le tende. Gli stessi internati provvidero a scavare delle buche e a ripararle con delle frasche per destinarle a latrine. Il cibo veniva cucinato alla meno peggio all'aperto, in bidoni di benzina tagliati a metà. Il rifornimento dell'acqua, assolutamente insufficiente, veniva fatto con autocisterne. Nelle immagini di pagina 114 siamo ad Arbe e mostrano la distribuzione del rancio agli internati. Si nota il calderone costituito da un bidone di benzina tagliato a metà. Questa è la descrizione che ne ha fatto Frank Potocnik, che lì fu internato dal gennaio del 1943 dopo essere passato per Gonars e Chiesa Nuova. Nel luglio dell'anno 1942 gli italiani avevano tagliato il gran turco non ancora maturo sui campi di Campor, che si estendono nella zona fra l'interno del golfo di Campor e il golfo di Santa Eufemia sull'isola di Rab, circondando una grande quadrilatero irregolare con filo di ferro spinato e disponendo tutto intorno delle costruzioni per i nidi di mitragliatrici. Il posto delimitato era stato riservato a piccole tende. Il terreno sul quale erano ubicati i campi, specialmente il campo principale, era molto freddo. Sui colli che circondavano la zona dei campi erano costruiti dei fortini con mitragliatrici pesanti. Da tali posizioni era possibile in ogni momento tenere i campi sotto un assoluto controllo. Di notte tutti i campi erano illuminati da una rete di forti lampade elettriche. Il tutto era sorvegliato anche dal grande faro in cima al colle. I campi erano ben muniti con filo di ferro spinato. Agli angoli e anche fra di essi erano posti su costruzioni in legno nidi di mitragliatrici. Si capisce che tutte queste difese non erano ancora pronte nel luglio del 1942, quando vi vennero fatti affluire i primi internati, ma i fortini, le strade, i recinti, eccetera, li dovevano poi costruire gli internati stessi con un lavoro più o meno forzato. Alla fine del luglio 1942, quando il primo trasporto di internati giunse a Rab, la maggior parte degli ambienti non erano ancora stati costruiti. Quando gli internati furono giunti, dovettero da soli montarvi delle piccole tende militari italiane. In ognuna di esse avrebbero potuto a malapena dormire 4 persone. Così il campo cominciò a riempirsi, finché l'intera superficie non fu piena di tali tende. Per la canalizzazione, ossia il drenaggio del campo, furono scavati soltanto dei canali primitivi. Il colmo della trascuratezza e della malevolenza dell'amministrazione del campo lo si vedeva nelle latrine. Nella già citata stazione di accettazione gli italiani le avevano fatte costruire con assi grezze e con grandi aperture perché potessero osservare ognuno anche mentre faceva i propri bisogni. Nel campo primo tutte le latrine del giugno del 1943 non erano che buche profonde 1,5 metri con delle travi e alcune assi poste a distanza di 15 centimetri. Gli internati da soli mascherarono questi fossi con dei rami secchi. Siamo a pagina 116, 3 immagini. Sulla prima si nota la piana dove fu insediato il campo di Arbe Rab. La seconda è una veduta del campo nel 1942. Nella terza immagine il cimitero del campo con una miriade di file di croci. Anche il campo di Renici, come quello di Gonars, era stato pensato per essere adibito a campo di concentramento per prigionieri di guerra, con una capienza di 9.000 persone. Per questo gli era stato assegnato dall'ufficio prigionieri del Regio Esercito il numero 97. Ma dopo la clamorosa fuga da Gonars di 8 internati attraverso una galleria nell'agosto del 1942, la vicenda è raccontata da A. Karlsevan, un campo di concentramento fascista, Gonars 1942-43, Udine 2003. Le autorità militari ritennero che per i civili maschi adulti jugoslavi fosse necessario un campo più lontano dal vecchio confine, e così il campo di Renici divenne campo per civili jugoslavi, che nel dicembre dello stesso anno arrivarono ad essere quasi 4.000. Renici si trova a 800 metri di altezza in comune di Anghiari, provincia di Arezzo. I primi internati, tutti di sesso maschile, giunsero trasferiti da Gonars il 7 ottobre 1942, quando il campo era ancora ben lungi dall'essere approntato. Lo si era voluto considerare agibile d'ufficio, ma di finito c'erano soltanto le recinzioni e alcune baracche di mattoni forati, adibite ad alloggio per i militari della guarnigione. Delle cucine provvisorie fornivano per rancio una brodaglia di verdure accompagnata da un po' di riso o di maccheroni. Oltre ciò gli internati disponevano soltanto di qualche coperta e del nudo terreno, a malapena riparato dalle tende, che al minimo cenno di pioggia si trasformava in un enorme pantano. Dopo il primo trasporto ne seguirono diversi altri da Gonars, da Padova e da Rab. Per l'inizio di dicembre la presenza a Renici era di 3.884 internati, tutti uomini di età compresa tra i 12 e i 70 anni. In attesa che venissero ultimate le baracche, i prigionieri venivano collocati sotto delle tende militari. Questa sistemazione, tutt'altro che provvisoria, per molti deportati si sarebbe protratta quasi per l'intero inverno. A fine gennaio 600 internati dormivano ancora sotto le tende e nel mese di marzo veniva ancora richiesta all'ufficio servizi dello Stato Maggiore dell'Esercito la fornitura di 8 tende a Roma, per sopperire all'attuale deficienza di disponibilità di posti letto. Il campo di Colfiorito, in Umbria, fu un campo soltanto maschile per montenegrini, serbi, albanesi. Il campo che già dal 1940 era stato luogo di internamento gestito dal Ministero dell'Interno, venne strutturato come campo per prigionieri di guerra, numero 64, ma poi, come successe in altri casi, fu adibito a campo per internati civili. Il massimo delle presenze si ebbe nell'agosto del 1943 con 1.500 internati, quasi tutti montenegrini. Così viene descritto da Dragutin Drago Ivanovic, che vi arrivò nella tarda primavera del 1943. Una fotografia, pagina 118, sentinella sulla torretta che dominava il campo di Arbe Rab. Fine del file numero 18, pagina 118.